Marte.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Lo sento da lontano, il grido della gente.
Forza Napoli, Napoli sempre.
Mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli, sempre su Radio Marte dalle 12 alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live per un'altra ora di grande calcio. Siamo a qualche ora dall'inizio della Supercoppa Italiana 2023-2024, prima semifinale questa sera alle 20 ora italiana da Riyadh, Napoli-Fiorentina, domani Inter-Lazio, le due vincitrici delle due partite che vi ho appena elencato giocheranno lunedì la finale, sempre alle ore 20 e sempre a Riyadh. Supercoppa italiana, quanto vale questa Supercoppa dal punto di vista economico? 8 milioni vincerla, 5 milioni superare la semifinale almeno, 1 milione e 6 per la partecipazione, quindi se non si dovesse neanche vincere la prima partita. 339 666 9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081 63 6363 per i vostri interventi in diretta al telefono. Parleremo di Supercoppa italiana, siamo a qualche ora da un match importante che può essere un trampolino di lancio per il Napoli per il proseguo della stagione in campionato alla ricerca di un posto Champions e per la Champions League. Ricordiamo gli ottavi di finale con il Barcellona da parte degli azzurri. È un Napoli in emergenza con molte assenze, 7 tra infortuni e partecipazioni alla Coppa d'Africa, che questa sera se la vedrà con la Fiorentina. Il mercato dopo Mazzocche, dopo Traoré che ha svolto le visite mediche ieri a Villa Stewart, oggi sarà la volta di Ngonghe, il giocatore che arriva dal Verona e l'acquisto più importante finora, 18 milioni più bonus il costo del cartellino. Il Napoli ha voluto investire su questo calciatore. E De Laurentiis dall'Arabia Saudita, vestito da sceicco, promette almeno altri due acquisti, cioè un altro centrocampista che potrebbe essere Barak, vedremo se sarà lui o un altro, e un difensore centrale, e così si sale a 5, proprio come il Napoli fece all'epoca del dopo Ancelotti con Gattuso in panchina in quel gennaio in cui arrivarono Petagna, Arachmani, Demme, Lobotka e un altro giocatore che adesso non ricordo, è Politano. E quindi un po' come quella fase, per intenderci, che ripropose poi un Napoli vincente fino alla vittoria dello scudetto. Una fase di restaurazione o rivoluzione, come volete chiamarla, che dovrebbe cambiare il volto della squadra già da quest'anno, ma soprattutto poi dalla prossima stagione. Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno, è già con noi. Pasquale, buon pomeriggio. Ecco Pasquale, non ti sentiamo bene, non so se è il caso di chiamare Pasquale su un telefono fisso, se c'è la possibilità. Ditemelo voi, lo chiedo anche a Emanuela Castelli, che ringrazio in redazione, Mario Palligiano in regia, chi vi parla è Gianluca Gifuni. Allora Gianluca, ma il terzo e quarto posto non c'è? No, non c'è, e le squadre che quindi dovessero perdere la semifinale potrebbero tornare immediatamente a casa senza dover restare a Riyadh in Arabia Saudita. Quindi il terzo e quarto posto non c'è. Vi ricordo che il regolamento non prevede, in caso di parità, i tempi supplementari, ma direttamente i calci di rigore dopo il 90esimo. Messaggio vocale WhatsApp in attesa di collegarci con Pasquale Tina, eccolo qui, sentiamolo.
Buongiorno, buongiorno Gianluca, sono Luigi, buongiorno. Da Napoli. Gianlu, io sinceramente la partita stasera non me la vedo proprio, sia perché comunque finisco di lavorare comunque tardi, e a me una partita alle 20 sinceramente già mi perdo prima tempo. Secondo, di questa coppa del nonno, di questo business pallone diventato oramai un business senza senso, fare giocare delle partite della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, anche con lo scenario di guerra che c'è in questo momento da quelle parti, mi sembra una scelta inopportuna e legata solo al business. Io non lo vedrò, né mi interesserà questa coppa del nonno, vedendo il Napoli poi ottavo in classifica. Buongiorno.
Beh, insomma, è pur sempre un trofeo. Io non ricordo tanto l'anno in cui il Napoli è andato in Champions in passato, ma ricordo invece la Coppa Italia vinta da Mazzarri in finale all'Olimpico con la Juve per 2-0 con i gol di Cavani e Hamsik. Ricordo la Coppa Italia vinta da Benitez e la Supercoppa Italiana vinta da Benitez. Ricordo la Coppa Italia vinta da Gattuso, questo ricordo, oltre ovviamente e soprattutto lo scudetto vinto da Spalletti. I trofei restano impressi nella mente e nel cuore, il resto no, serve soltanto ovviamente alla crescita economica e finanziaria di un club. Pasquale Tina, eccoci qui, buon pomeriggio.
Mi senti adesso Gianluca?
Perfettamente Pasquale, perfettamente.
Ah, e poi i trofei vanno in bacheca, non è che il Napoli ne abbia 20-20 di Supercoppa italiana, quindi se dovesse vincere ben venga, sarebbe importante.
Sicuramente. Allora, la Fiorentina, Pasquale, stasera dovrebbe giocare con un 4-2-3-1 con Christensen in porta, Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi in difesa da destra a sinistra, con un 4-2-3-1 Arthur e Duncan a metà campo in mediana, e poi dietro la punta, che è Beltran, giocheranno Iconé, Bonaventura e Brecalo. Questa dovrebbe essere la formazione schierata da Italiano. Come risponde Mazzarri a qualche ora dal match?
Ma guarda Gianluca, le indicazioni ci dicono che risponderà con Gollini in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus, Mario Rui, Caiuste, Lobotka, Zielinski, Politano, Simeone, Kvaratskhelia.
Politano, Simeone, Kvaratskhelia, insomma davanti non è messo male il Napoli, a metà campo c'è Caiuste che ha recuperato dal leggero infortunio che aveva subito, anche Zielinski mi sembra che stia meglio visto che gioca dal primo minuto.
Sì, sta meglio ed è un ritorno importante perché sappiamo tutti insomma la qualità di Zielinski, quanto sia importante nella costruzione, anche nella pulizia della manovra. Ti ascoltavo prima, secondo me è fondamentale stasera, non tanto per sicuramente anche per la questione economica, per carità, ci mancherebbe altro perché sono in ballo 5 milioni di euro, ma perché una squadra che si sta ricostruendo, che sta ripartendo, che si è riaccesa vincendo con la Salernitana nel finale, soffrendo, ha bisogno di mettere risultati positivi in serie, quindi battere la Fiorentina, che tra l'altro in questo momento è una diretta concorrente per il quarto posto, perché la Fiorentina è al quarto posto, e ti darebbe insomma un'altra carica anche di entusiasmo, perché io credo che il mercato aiuterà senz'altro, perché porta volti nuovi, facce nuove nello spogliatoio, fisicità importanti, diverse, però comincia tutto diciamo dal gruppo e dai problemi interni che ha avuto il Napoli insomma in questo periodo, quindi serviranno le due cose per tentare la rimonta Champions, gli acquisti che sono importanti, ma anche che questa squadra, che questo gruppo abbia diciamo quella scintilla di entusiasmo che abbiamo visto contro la Salernitana. Bisogna ripartire dall'esultanza al gol di Rachmani nel recupero contro la Salernitana.
Ecco Pasquale, prima di salutarti, in 15 secondi, dopo le visite mediche di Traoré, oggi è la volta di Ngong che arriva a titolo definitivo dal Verona con 18 milioni e più bonus pagati dal Napoli per il cartellino.
Sì, oggi arriva Ngong, fa le visite mediche, e poi Gianluca, io credo che da domani ogni momento possa essere quello buono per Barak, il centrocampista individuato dal Napoli per rinforzare appunto la mediana. Vediamo insomma se la Fiorentina accetta l'obbligo di riscatto a determinate condizioni, tipo la qualificazione in Champions. E poi c'è la questione difensore, in questo momento Gianluca sembra una corsa a due tra Perez e Teate.
Perez e Teate, e c'era anche Amemozic. Insomma ragazzi, è il giocatore che arriva dallo Sheffield.
A me questo il Napoli però l'ha smentito, come nome.
Che cosa?
Questo nome, questo difensore dello Sheffield,
non
mi azzardo a ripeterlo, a me il Napoli lo ha smentito come pista, diciamo.
Ecco, Mario Palleggiano ci dà direttamente il codice fiscale di Amemozic.
Esatto. Amemozic. Assomiglia molto a...
Sarà questo il cognome, Amemozic, va bene. Pasquale Tina, ci sentiamo stasera, Pasquale, poco prima della partita, dalle 19, perché avremo una serata dedicata a Napoli-Fiorentina che partirà alle 19 all'interno di Metti a Folle con il sottoscritto, con Elisa Davino e con Gaetano Gaudiero, sino a mezzanotte, con prepartita, partita e dopo partita. Tutto questo in una grande giornata di calcio qui su Radio Marte.
Marte.
Questo amico che ci scrive tra i tanti al 339-666-9990 è un po' risentito rispetto a chi snobba questa Supercoppa italiana. Vorrei dire a chi non guarderà la partita stasera, se poi il Napoli dovesse vincere non vi dovete guardare nemmeno la finale, dovete essere coerenti. Mario Parligiano, è così? Ci vuole coerenza anche in questo. Va bene, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Emanuela Castelli in redazione, Mario Palligiano in regia, 0816363633 per intervenire in diretta, i telefoni sono sempre aperti, e Claudio Onofri, una bandiera del Genoa e del calcio italiano, è in collegamento con noi. Mister, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi, ciao ciao.
Ma questa Supercoppa italiana che si gioca a Riyadh, devo dire, insomma, da Riyadh hanno fatto sapere che avrebbero preferito avere Milan e Juventus e non Lazio e Fiorentina, a dire la verità, un po' irriverente nei confronti dei club che vi parteciperanno. Non c'è il sold out a Riyadh stasera allo stadio per Napoli-Fiorentina. E insomma, però la Lega, pur di far soldi, è chiaro che manda la nostra competizione all'estero. Ma quanto vale davvero questa Supercoppa?
Ma è chiaro che ogni trofeo ha un suo valore, ovviamente un po' sciupato appunto da queste situazioni che nel calcio adesso ho sentito proprio Maurizio Sarri, no? Dire questo è tutt'altro che sport, ma un prendi i soldi e scappa, no? Credo che sia stata una dichiarazione l'altro giorno, ma perché in effetti insomma si cercano solamente delle situazioni che poi imbottiscano, diciamo, di quattrini le società e che poi devono riproporli, diciamo così, cercando di innalzare il quorum della squadra che dirigono. Però adesso, al di là di tutto, queste sono discussioni che a me piacciono poco, perché insomma mi piace vedere delle finali con squadre che sanno giocare al calcio, anche se il Napoli ovviamente in questo momento è un po' rispetto alla Fiorentina è un pochettino indietro, no?
Ecco, questo volevo analizzare dal punto di vista anche tecnico-tattico. Che partita possiamo immaginare? La Fiorentina ha messo in difficoltà il Napoli in campionato, ha vinto al Maradona. Nell'ultima partita con l'Udinese, devo dire, l'Udinese avrebbe meritato qualcosa in più. La Fiorentina è riuscita a pareggiarla alla fine. Non è in un momento brillantissimo, nel miglior momento della stagione la Fiorentina, questo possiamo dirlo. Ma che partita possiamo immaginare dal punto di vista tattico?
Non è nel miglior momento, però ha un'idea di gioco, ha uno spartito che conosce e qualche volta l'avversario non ti consente di esprimerlo al meglio, cosa che purtroppo non ha più il Napoli dall'inizio della stagione. Questo è il discorso. Napoli l'anno scorso tutti dicevano certo, c'hai Osimhen, c'hai Caraschelia, c'hai Kim, questo e quello, certo, però sapevano tutti quello che dovevano fare in qualsiasi momento, e quindi è ovvio che conta molto proprio la direzione di quello che tu devi e vuoi che facciano i tuoi atleti. E la Fiorentina ha un allenatore che ha questo stampo. Poi è chiaro che dipende molto dalla come dire, dal valore delle individualità, da alcune situazioni, da chi incontri, da come gioca la squadra avversaria e tutto il resto, perché il calcio non è solamente in una direzione che si diramano, diciamo così, i risultati in più direzioni. Però ripeto, io sono più propenso a vedere i giocatori che sanno quello che devono fare, per esempio del Napoli di Spalletti dell'anno scorso e della Fiorentina anche da un paio d'anni da diretti da Italiano, e quindi mi aspetto comunque, però, per il valore della rosa del Napoli, una bella partita, e per comunque anche il valore del trofeo, che non è la Champions League, ma comunque da risalto a chi vince lo stesso trofeo, insomma.
0816363663 per intervenire in diretta al telefono. Onofri, Napoli ultimamente ha proposto qualcosina di diverso. Devo dire che anche ieri Mazzarri da Riyadh, nella conferenza prepartita, ha detto: stiamo pensando a qualcosa di diverso, me lo tengo per me. Noi ultimamente abbiamo visto, per esempio, un Kvaratskhelia meno a sinistra e più in movimento rispetto a tutta la fascia della tre quarti, no? Al centro e anche a destra qualche volta, liberando ovviamente l'out di sinistra per Mario Rui, che può avanzare sulla linea dei centrocampisti, magari con la difesa che diventa tre in fase di impostazione. Ecco, può essere questa la novità decisiva del Napoli Mazzarri, o c'è dell'altro? Può esserci dell'altro?
No, può essere questa. Questa ovviamente è un modo di intraprendere un lavoro difficile, perché tu arrivi in corso d'opera, quindi non è semplicissimo rimettere. E allora lui si è attenuto, diciamo, al modulo dell'anno scorso, il 4-3-3, no? Anche con la Salernitana, con Simeone centravanti, Caraschelli e Politano e compagnia. Però poi dopo, se le cose non funzionano come gioco e come risultati, è ovvio che è giusto che un allenatore debba tentare delle soluzioni diverse. Però ripeto, nel modulo che tu hai in testa, cioè, ci sono allenatori giocano rispetto, si mettono in campo rispetto anche a come agli avversari che incontrano, o comunque non dettano dei motivi che sono continuativi, diciamo così, e che si vedono e che si riconoscono immediatamente. Anche appena vai allo stadio, dopo 10 minuti, tu dici: questa è la squadra di Gasperini, questa è la squadra di Pep Guardiola, perché si vede come si muovono, no? Ecco, Mazzarri non è quella tipologia di allenatore, però poi è chiaro che ci sono altre soluzioni, quelle che sta intraprendendo piano piano, conoscendo meglio i vari reparti e i giocatori di cui ne fanno parte, diciamo, e allora si mette in campo una squadra con direzioni diverse. Questo è sicuramente un modo di intraprendere il lavoro molto molto, che potrebbe essere efficace ma comunque produttivo.
Gianfranco al telefono, buon pomeriggio Gianfranco.
Buon pomeriggio, vorrei fare una domanda al dottor Onuffi.
Prego.
Posso, dottore?
Prego, prego, vada Gianfranco.
Allora,
prego,
dottore, prego. Io le faccio tutto. Allora, una, volevo capire, lei è un uomo di calcio, cosa è successo nello spogliatoio del Calcio Napoli, perché non credo che ti scordino di giocare in 6 mesi. E la seconda domanda è: il mercato di gennaio è stato fatto in funzione all'allenatore odierno o colui che verrà a giugno? Grazie
Gianfranco, grazie. Allora, che è successo nello spogliatoio del Napoli lo sa solo chi ha vissuto lo spogliatoio, ovviamente, però qualcosa è successo.
Ma è chiaro che, insomma, ma anche qui c'è una normalità, se vogliamo, che non, magari non dovrebbe esistere, però è ovvio che quando tu arrivi da un campionato straordinario come quello di pochi mesi prima, diciamo, che hai finito pochi mesi prima, perché Napoli non è che ha vinto solo perché c'era i giocatori fuori, giocava bene, era un bel piacere vederlo, io l'ho visto in tutte le partite del Napoli, e quindi ecco che nel momento in cui le cose immediatamente non funzionano, ma non è che non funzionano così poco, c'è stato proprio un crollo, diciamo così, di tutto, è normale che all'interno cominciano ad aleggiare delle situazioni che purtroppo penalizzano lo stesso allenatore, e deve intervenire in questa maniera. E penalizzano anche il rendimento degli stessi giocatori.
Ecco, a me piace la metafora, cioè, da orizzontale l'anno scorso in cui tutti erano uguali sulla stessa linea, è diventato verticale per tutte le problematiche legate a rinnovi di contratto, situazioni legate a ingaggi, adeguamenti, situazioni legate a minuti di gioco dell'uno e dell'altro, gioca più uno, gioca più l'altro, insomma c'è stata una gestione da questo punto di vista non univoca, non equilibrata, che ha creato degli spigoli, ecco, quindi in questo senso da orizzontale è diventato verticale lo spogliatoio. Invece questo mercato di gennaio, Onofri, in funzione di cosa si sta facendo? Cioè, sono arrivati Mazzocchi, Traoré e Ngonghe per il momento da Verona, ne arriveranno altri due, un centrocampista mediano e un centrale di difesa, ma in funzione di cosa? Solo di questa stagione o del futuro?
Beh, insomma, Mazzocchi è chiaro che non è più un giovanotto, però a me piace moltissimo. Zanoli non era chiaramente mai suscettibile, diciamo così, di essere messo in campo, ha giocato poco e niente, e di conseguenza è normale che si volesse un rincalzo in quella zona dove c'è già un titolarissimo, per cui riguardo Ngonge invece giovane, credo che mi sembra che abbia 24 anni se non sì,
23,
sbaglio, no?
23.
23 anni, insomma, voglio dire, giocatore che sicuramente può dare in qualche maniera degli spunti offensivi importanti, perché lui là giocava praticamente nel Verona in 4-2-3-1 e si giocava prevalentemente a destra, diciamo così, come esterno d'attacco insieme a Suslov eccetera e Djuric centravanti, per cui potrebbe essere un ricambio ovviamente di Kvaratskhelia, oppure invertire il ruolo con lui stesso. È un ragazzo secondo me interessante, ecco, per cui
qualcosina che... migliore il Napoli. L'ultima è su Dragusin, che lei conosce molto bene, è andato al Tottenham e il Napoli non lo ha preso. Ci sono Perez e Teate, ex Bologna dal Barmut, che sono all'orizzonte come centrale di difesa. Ce n'è uno dei due che le piace particolarmente, tra Perez dell'Udinese e Teate?
Ma il Teate onestamente lo conosco meno, per Perez ma non mi dispiace assolutamente, non è un giocatore. Io credo che Dragusin sarebbe stato onestamente un pezzo da 90 riguardo anche all'età, no? Perché qui era un discorso di prospettiva, poteva diventare il capitano del Napoli piano piano, no? Nel senso che quindi ovviamente mi sembra che purtroppo non c'è stato questo accordo tra Napoli e Genoa e è finito da un'altra parte, però era un ragazzo veramente che piano piano ha suscitato veramente un clamore e anche un ardore, diciamo così, da parte della tifoseria, perché aveva una, come dire, una personalità che insomma era abbastanza strana per un ragazzo così giovane, anche dettata dall'organizzazione di gioco di Girardino a livello difensivo, però lui era il vero capitano, se vogliamo, senza fascia, ma quindi ecco, adesso vedremo. Però ripeto, tanto per dire sempre le stesse cose. Per l'amor del cielo, mercato, eccetera, difensore, più bravo uno, più bravo l'altro, quello che arriva, eccetera, però ci vuole organizzazione in un reparto, in un contesto. È come nel cinema, tu c'hai i migliori attori del mondo, ma se non c'è un regista bravo a dirigerli, chiaramente... ognuno fa per conto suo,
ecco. Ha ragione mister Onofri,
questo è il mio parere, poi no, certo. Ognuno se la pensa come gli pare.
Vedremo se Mazzarri avrà il tempo di creare questa orchestra come si deve. Nel frattempo grazie a Claudio Onofri per essere stato con noi, buon pomeriggio e a presto.
Grazie a voi.
Grazie, vogliamo in pubblicità tra poco Sky Sport e anche molto mercato qui su Radio Marte.
Marte.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, con Emanuela Castelli in redazione, Mario Palligiano in regia. Francesco da Casoria scrive: buongiorno Gianluca, per acquisire la mentalità giusta bisogna puntare a vincere qualsiasi trofeo. Buongiorno Gianluca, a me sembrava più Alibaba il caro De Laurentiis vestito da sceicco. Piuttosto mi dici a cosa serve Barak, Giovannino? Ieri ho sentito Ciccio Graziani, insomma, che conosce molto bene Barak, vive l'ambiente della Fiorentina, è anche ex giocatore viola, insomma, e non ha avuto certo parole di elogio nei confronti del Napoli. Ha detto: Barak è uno che non gioca nella Fiorentina, non so che cosa possa migliorare nel Napoli. Intanto è il giocatore individuato sulla mediana per quanto riguarda il futuro del club, almeno di questa stagione. Un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite. Eccoci qui.
Buongiorno Gifuno.
Buongiorno.
Salve, complimenti per la trasmissione. Gentilmente all'amico di prima che non si vede la partita. A noi sinceramente non ci interessa proprio. Cai si chiama io me la vedi. Diritti ti. Noi ci avremo, ti fa Napoli, ci fa piacere e ammassa sempre positivo.
E infatti sono d'accordo con
non sapere. A noi non ci interessa proprio. Buona giornata.
Va bene, e insomma c'è qualcuno che non vedrà la partita, che snobba questa Supercoppa italiana, tanti invece non la snobbano e la vedranno con grande interesse, anzi si risentono pure di ascoltare tifosi che asseriscono di non volerla vedere. Francesco Modugno da Sky Sport, uno dei nostri moschettieri. Francesco, buon pomeriggio.
Buongiorno, buongiorno.
Insomma, questa Supercoppa, al di là degli 8 milioni per chi la vince, vale o non vale, caro Francesco?
Ma già il fatto che se ne discuta è un trofeo e quindi in quanto tale va rispettato. Vincere fa sempre bene, ancor più se è una bacheca così scarna come quella del Napoli, dove spolverare è abbastanza semplice, perché non è che di coppe ce ne siano così tante. però penso che nella gerarchia degli obiettivi sia l'ultimo. Ad inizio stagione nessuno fissa il proprio traguardo vincere la Supercoppa. Ci sei, te la giochi, sei la squadra campione d'Italia, basta decidere l'orgoglio, la fierezza, la consapevolezza di essere una squadra forte, il bello di misurarsi, di esportare il marchio, l'immagine anche all'estero. Però parliamo di un trofeo che soprattutto in questa parte della stagione da molti viene percepito quasi come un fastidio. Però è chiaro che Napoli va in campo e deve farlo con lo sguardo alto di chi questa coppa la va a giocare da campione d'Italia.
Ieri Mazzarri ha detto: tengo per me le modifiche che stiamo studiando. Ma quali sono queste modifiche dal punto di vista tattico? È solo Kvaratskhelia, non più solo a sinistra, ma che agisce su tutto il versante della tre quarti, anche a destra, anche al centro, alle spalle della punta, per esempio? O c'è dell'altro?
Io penso, un po' l'ho raccontato, anzi sembra abbastanza, che da tempo sta cercando equilibri nuovi, differenti, qualcosa di diverso nella costruzione a tre, con Di Lorenzo che un po' fa il terzo di destra, un po' fa l'esterno, con Mario Rui più alto, con Kvara un po' come era il suo vocio, no? Che sta più dentro al campo, che magari va a prendere il play basso. Sono quelle piccole grandi cose che un allenatore di scuola italiana come Walter Mazzarri, uno dei migliori interpreti sicuramente degli ultimi 20-25 anni, considera cose importanti e lo sono, perché poi la squadra, o per meglio dire il calcio, a certi livelli lo determinano anche queste, ripeto, piccole grandi cose. Se mi chiedi vedremo il Napoli a tre bello spiccicato chiaro, secondo me no, perché l'idea resta quella, ma resta quella se dobbiamo così metterla noi su carta. Però poi il Napoli in campo, secondo me, io dico sempre che il calcio non è il calcio balillo, i giocatori si muovono,
certo, è vero,
e quindi secondo me anche noi col pensiero dobbiamo essere un po' più elastici.
Antonio al telefono, buon pomeriggio.
Buongiorno Luigi Fusi, senta, volevo riferirmi a Barak, ma come si può pensare che il giocatore Barak serve al Napoli, che è un giocatore che non gioca dalla Fiorentina ed è un trequartista, ma dove lo mettono questo giocatore?
Va bene, allora lo chiediamo a Francesco Modugno. Io mi sono già espresso, Barak per me non ha nulla in comune con uno come Anghissà, è un altro tipo di giocatore, però forse il Napoli pensa a lui perché magari ha fiutato l'affare, non lo so, perché non deve sborsare molti soldi, perché potrebbe adattarsi in quel ruolo, non ho idea. Francesco, tu come la pensi da questo punto di vista?
Innanzitutto dobbiamo fare una premessa che è strettamente connessa ormai al calendario, ma non quello della stagione, proprio al calendario gregoriano. Oggi siamo al 18 gennaio,
sì.
La Coppa d'Africa è cominciata,
tra poco termina,
va bene, tra un po' torna Anghissà, c'è Caciuste, per carità, magari può rimanere una funzionale andare ad aggiungere qualcosa in mezzo al campo, ma sicuramente non c'è più questa emergenza. Tra un po', insomma, Mazzarri li avrà pressoché tutti. Barak è un giocatore sul quale c'è la benedizione sia di Mazzar, del direttore sportivo Meluso, che l'ha avuto a Lecce. Da un punto di vista economico è un investimento a bassissimo rischio, nel senso che lo prendi probabilmente in prestito con riscatto a determinate condizioni. È un giocatore che ha un po' di gol nei piedi, ha una certa fisicità, bravo nell'inserimento, ti può dare una mano? Sì, è chiaro che non ti cambia il Napoli.
Francesco, tra Commisso e De Laurentiis chi scegli? Queste sono le domande che ti piacciono e te ne farò un paio.
Ecco. Conosco De Laurentiis, mi tengo lui, però devo riconoscere a Commisso di aver realizzato a Firenze uno dei più grandi centri sportivi d'Europa, una meraviglia assoluta, investendo 140 milioni. Magari da un punto di vista sportivo, fin qui certi sforzi non sono ancora stati premiati, perché la Fiorentina è da tempo che cerca una qualificazione seria in Europa, e con tutto il rispetto per la Conference pensa a qualcosa di differente, però secondo me lascerà il giorno in cui andrà via a Firenze qualcosa di bello, cioè il futuro della Fiorentina lascerà col centro sportivo.
Considerato tutto, tra Mazzarri e Italiano invece chi scegli?
Sai, per Walter, per Mazzarri sono mosso da dall'affetto, dalla riconoscenza per quel che
al
è stato,
sentimento,
quel
che, okay,
dal sentimento, per quel che sta provando a fare, arrivato in un momento complicato, difficile, posso garantire che il momento è assolutamente tale, e quindi chiaramente emotivamente sono sbilanciato, ma se tu mi avessi chiesto l'estate scorsa chi vorresti dopo Spalletti, io avrei detto che Italiano sarebbe stato l'allenatore giusto. E qualora il Napoli si dovesse ritrovare, probabilmente si ritroverà a fare questi discorsi, io spero che il Napoli possa prendere Italiano.
Tra Milenkovic e Rahmani chi scegli?
Se fai un impasto esce un grande difensore. Sono due buoni difensori, ma se fai un impasto esce un grande difensore.
Allora, guarda, ti do un po' di nomi della formazione della Fiorentina di stasera: Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Arthur, Duncan in mediana, Iconé, Bonaventura, Brecalo, Beltran, Onzola. Chi di questi? Ce n'è uno che giocherebbe titolare nel Napoli, secondo te?
Probabilmente no. Probabilmente no, però ti posso dire che il ragazzino lì a destra, il quarto a destra, Kayode, secondo me ha un gran futuro.
Giocò molto bene anche a Napoli, ricordo, sì, una grande partita,
sì,
fece.
Assolutamente sì, mi piace Parisi, giocatore che Italiano ha utilizzato a destra, a sinistra, ha messo alto, un giocatore che è cresciuto tantissimo. E poi ti dico, c'è il debole per Zola. Secondo me Zola è un grande centravanti, è di quelli che fa giocare bene la squadra. Poi mi dirai, sì, ma guardo i numeri, questo fa pochi gol, però mi piace perché ti riempie l'attacco e lo trovi sempre. E quando sta bene, perché poi di quelli grossi, ma quando sta bene la partita la fa sempre. Secondo me è un buon giocatore. Però se mi vuoi chiedere, il Napoli c'è chiaramente qualcosa in più della crisi.
Beh, diciamo che questi giocatori, Iconé per esempio, Brecalo, che sono dei bei giocatori, sono della dimensione di Traoré dell'ultimo arrivato al Verona, no?
Traoré è un gran bel progetto di giocatore, cioè un gran bel giocatore. Il Traoré del Sassuolo è un giocatore faceva il tre quarti, l'esterno, anche la mezzala, di grande qualità, di dinamismo. Il problema è che bisogna ritrovarlo, è un giocatore che in questo momento va riatletizzato, è stato fermo così tanto tempo che ha bisogno di un po' per ritrovare la gamba. Poi per fortuna è brevilineo e quindi la condizione la potrà trovare più agilmente, però è un giocatore che ha bisogno di tempo. Ngong è veramente diverso, a Verona ha fatto bene, benino, e poi arrivi qua e chiaramente ti vai a confrontare. Sicuramente è stato un investimento economicamente importante.
Senti, perché oggi farà le visite mediche, no, Ngong, quindi dovrebbe effettuare le visite mediche.
Il condizionale ci aiuta sempre.
Dovrebbe. Francesco, esiste una favorita in questa Coppa oppure si parte l'Inter da zero tra Inter, Lazio, Fiorentina e Napoli?
L'Inter è una spanna soprattutto.
L'Inter. Va bene, grazie a Francesco Modugno.
Per fisicità, per valori, ma anche per consapevolezza. Poi però ripeto, se la squadra campione d'Italia è una Coppa che si gioca in due partite, ha il diritto e il dovere di provarci e di credere di poter vincere.
Grazie a Francesco Modugno e buon lavoro per questa giornata molto intensa e lunga che ci porterà Napoli-Fiorentina questa sera alle 20 da Riyadh, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2023-2024. Francesco, buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie, e con Mario Palligiano voliamo in pubblicità tra poco, ancora Sky Sport, ma solo mercato, è solo mercato.
Marte.
Forza Napoli sempre, a qualche ora da Napoli-Fiorentina, la prima semifinale di Supercoppa Italiana con Gianluca Gifuni, non in campo ovviamente, ma in campo qui a Radio Marte per Forza Napoli sempre, ovviamente, ed Emanuela Castelli in redazione, in regia Mario Palligiano che insomma oggi è in vena di battute su questo fatto, dice che Gifuni in campo potrebbe anche fare bene stasera, invece il Napoli lo vedo bene, ho grande fiducia, la partita stasera è in chiaro, sì. Ecco, eccola qua. La Fiorentina gioca con Christensen in porta. Kayode, Milenkovic, Ranieri e Biraghi dovrebbero essere i quattro difensori da destra a sinistra. Arthur e Duncan in mediana. Iconé in alto a destra. Bonaventura dietro la punta. Brecalo a sinistra. E Beltran in vantaggio su Nzola. per il ruolo di attaccante centrale. Il Napoli risponderà, come abbiamo sentito anche dai nostri inviati, con Gollini in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus e Mario Rui nei quattro di difesa, Zielinski, Lobotka e Kajuste. Kajuste mezzala destra, Lobotka centrale, Zielinski mezzala sinistra a metà campo, Politano in alto a destra, Kvaratskhelia in alto a sinistra e Simeone in vantaggio su Raspadori da prima punta. Queste le due formazioni molto probabili per questa sera. Luca Marchetti da Sky Sport. Luca, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a voi.
Beh, la stai aspettando questa Supercoppa italiana, insomma, conta.
Beh, credo non solo io, peraltro.
Peraltro sì, è vero. No, perché qualcuno tra i tifosi io non la vedrò, qualcun altro si è risentito di queste cose, ma insomma, è pur sempre un trofeo.
Assolutamente, assolutamente, peraltro con una formula nuova. Che dà un po' più di colore, un po' più di sale, c'è anche il discorso economico da non sottovalutare, ma comunque è un trofeo. E anche alla fine di un anno che magari per il Napoli certamente non sarà brillante, a prescindere da come andrà a finire, perché almeno la prima parte che abbiamo archiviato non è stata all'altezza delle aspettative, ma se vinci un trofeo, vinci un trofeo.
Senti Luca, dal punto di vista del mercato, Ngong oggi dovrebbe, usiamo il condizionale, svolgere, effettuare le visite mediche?
Sì. Sì, peraltro ci aspettiamo anche che magari in serata o non so, magari domani mattina, visto che comunque il Napoli oggi è impegnato a giocare, possa arrivare anche l'ufficialità, però la trattativa insomma è chiusa, servono solo le visite mediche. Erano importanti le visite mediche di Traoré per i suoi trascorsi, quelle di Ndonghe è un giocatore che ha la idoneità sportiva, quindi a Verona non alle volte non si fanno neanche le visite mediche nei trasferimenti di gennaio, sono pro forma, perché comunque il ragazzo ha giocato veramente fino a 20 minuti fa, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Anzi, ieri Francesco Mourinho ci diceva che se il Napoli dovesse qualificarsi per la finale, un'idea potrebbe anche essere quella di aggregare i due nuovi direttamente a Riyadh.
Magari Ngonghe potrebbe anche giocare, perché come dicevi, insomma, ha giocato fino a 20 minuti fa, quindi è uno che potrebbe dare una mano al Napoli. Luca, De Laurentiis, vestito da sceicco dall'Arabia Saudita, da Riyadh, annuncia un centrocampista, un mediano e un centrale di difesa. Quali sono le trattative più calde da questo punto di vista per il Napoli?
Ma da quello che sappiamo noi, in difesa ancora la rosa è molto ampia, perché non c'è stato nessuno che ha stregato il Napoli fino in fondo. Anche a centrocampo, sebbene ultimamente la convergenza sembrava esserci su Barak, non c'è stato ancora l'assalto definitivo, al di là del fatto che insomma sia Napoli che Fiorentina sono impegnate, quindi avranno anche eventualmente modo di confrontarsi proprio in queste ore, no? C'è una considerazione di fondo da fare, secondo me, nel mercato del Napoli, che l'investimento da fare a gennaio è sempre un investimento particolare. Oggi il Napoli, come abbiamo già detto anche noi, non ha la certezza che il prossimo allenatore del prossimo anno sarà sempre Mazzarri, quindi una volta che tu prendi un giocatore ci deve essere una convergenza totale rispetto a quelle che possono essere gli sviluppi della carriera, la necessità di averlo, perché poi dopo, se a gennaio, a giugno devi intervenire magari proprio in quel ruolo lì, perché l'allenatore particolare ti chiede un giocatore specifico, puoi non avere lo spazio tecnico in squadra, B potresti non avere lo spazio economico, perché dipende da quanti soldi spende il Napoli. È vero che il Napoli economicamente è solidissima, però insomma spende un bel po' di soldi adesso, magari ne ha di meno da spendere a giugno. Quindi io credo che queste siano le valutazioni principali che stiano facendo a Napoli, ecco perché ci stanno mettendo secondo me un po' più di tempo del previsto per andare a chiudere queste trattative qua, che come abbiamo detto sono quelle che sinceramente tutti noi pensavamo potessero chiudere per prime, prima della riserva di Lorenzo, prima dell'uomo in più come esterno offensivo, no? Perché erano un po' le necessità che aveva il Napoli, una proprio numerica, perché in mezzo al campo, mancando Anguissa, prima arrivava il centrocampista, meglio sarebbe stato. In difesa perché Mazzarri già da tempo aveva individuato insieme a Michele Meluso la necessità di intervenire per garantire un po' più di solidità proprio alla fase difensiva. Però il Napoli non è solo...
Dico 0816363663, volevo annunciare magari un paio di telefonate con Luca Marchetti prima di salutarlo al telefono. Luca, ti chiedo questa propensione all'acquisto di giocatori offensivi, no? Con Traoré e Ngonghe, che sono tutte e due giovanissimi, possiamo dire che qualcuno storce il naso perché non piacciono tanto, però magari hanno margini di crescita ulteriore, fermo restando che soprattutto Ngonghe è un giocatore che si è fatto strada anche in questo campionato. Possono essere considerati profili universalmente utili anche per il futuro, cioè certo. Sono profili universali, a prescindere dall'allenatore che verrà, insomma, serviranno sempre questi due.
Long certamente, perché è un giocatore che ha avuto un grande impatto con il campionato italiano, è stato certamente il più in evidenza del Verona, secondo me è un buon acquisto, e secondo me può avere le potenzialità per giocare titolare anche in una squadra importante come Napoli. Traoré di fatto è un prestito con un diritto di riscatto, se il giocatore non dovesse convincere, Napoli non è obbligato a tenerselo, pagherà una piccola fee in più per non aver esercitato il riscatto, però intanto lo provi, vedi com'è, se ti piace lo tieni, se non ti piace non lo tieni, e hai provato a vedere se in quella posizione di campo può esserci un giocatore utile come lui, che peraltro può fare anche la mezzala offensiva, perché è abbastanza duttile Traoré da questo punto di vista. Ed è proprio questo quello che ora sta facendo il Napoli anche con gli altri ruoli. Peraltro in questo contesto qui di esterni offensivi ci rientra anche il discorso di Politano, per cui c'è in piedi una trattativa, a noi non risulta che sia ancora chiusa sinceramente quella del rinnovo di Politano, ci risulta intanto che c'è stato un incontro con l'Arshab, sia con il Napoli che con il procuratore di Politano, che è Mario Giuffredi, e fin tanto che non è chiusa la trattativa con il rinnovo di Politano, per cui manca, secondo me alla fine si chiuderà, però ancora l'accordo non c'è.
Ma non c'è il rischio che Politano vada via già a gennaio? No, questo possiamo escludere.
Io fino a che non ci sono le firme non ti escludo nulla, nel senso che Napoli sa benissimo che c'è un'offerta molto importante da parte della Shab, c'è stato un incontro, ti ribadisco, dal momento in cui io immagino che si vada verso il rinnovo, perché le parti sono abbastanza vicine, sono molto vicine anzi, però manca ancora la firma, sai, finché non c'è la firma
certo.
Peraltro con i soldi degli arabi non si può mai dire.
Sei stato chiarissimo. C'è Antonio al telefono che salutiamo, uno dei nostri ascoltatori. Antonio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Proprio a proposito di Politano, volevo esprimere un mio parere. Per me De Laurentiis, perché ho sentito stamattina alcuni pareri anche abbastanza importanti, ma se Politano, se lo tratta così il presidente, va a finire che se ne va via, zero. Per me invece, e rispondo anche a tutti i tifosi che dicono vabbè, ma i giocatori meritavano il rinnovo, fa invece benissimo ad avere una linea dura, e cioè tu procuratore, non è che se un giocatore mi dici tu quando devo rinnovare, quando vuole rinnovare, l'aumento qua o l'aumento là, perché altrimenti pure questa sorta di ricattimenti sono scontenti, come dice il procuratore di Politano, uno scontento tra gli scontenti.
No, questo è a proposito di Mario Rui.
A proposito di Mario Rui, ma sempre il suo procuratore, e questo è il suo linguaggio che usa in tutte le interviste. E Gianluca, tu lo sai bene, lo ha fatto anche poche settimane
però
fa.
Però devo essere sincero, scusami Antonio, non ti infervorare, scusami. Siamo tranquilli, molto tranquilli.
Devo dire
che Giuffredi, a prescindere dal suo linguaggio, quando a inizi di settembre disse quella cosa, a prescindere da tutto il resto, aveva lanciato, e noi lo abbiamo sottovalutato, un campanello d'allarme, e ha avuto ragione poi. Dire a inizi di settembre il mio giocatore è scontento tra gli scontenti, lo abbiamo sottovalutato, era un campanello d'allarme che poi si è riverberato su tutto
Gianluca,
il resto.
Tu sei un grande comunicatore e c'è in diretta con te un altro grande, ma non è un errore clamoroso tu Napoli fare uscire una notizia del genere di un procuratore?
Ma il procuratore non lavora con il Napoli, è una persona autonoma, può dire quello che vuole.
Ci vuole il grande direttore, allora vedi che dice tutto da questo momento in poi tu devi dirle a me queste cose, che va nelle radio, allora.
Quindi, questo poi si tratta di opportunità, però Antonio, sei stato chiarissimo, grazie, si tratta di opportunità e di volontà, ovviamente. Io torno a Luca Marchetti perché siamo quasi in chiusura, caro Luca, hai sentito, insomma, qualcuno non è rimasto contento.
Io sinceramente, per carità, poi ognuno ha le sue idee, visto anche che siano diverse. Io credo che le opportunità di rinnovo o di trattative debbano essere considerate una parte del gioco, non c'è nessun ricatto secondo me né morale né reale.
Certo, ognuno fa il suo lavoro.
Rinnovo. È un gioco delle parti, è anche vero che i riconoscimenti che vengono dati ai giocatori per aver conseguito un'annata straordinaria o un ciclo straordinario siano legittimi da chiedere. Ti aggiungo un dato. È uscita la settimana scorsa il report dei campioni fatto da Football Benchmark, che analizza ogni anno i campioni nazionali degli 8 campionati più importanti a livello europeo. Il Napoli è la squadra più virtuosa di tutte le 8 analizzate, perché rispetto ai ricavi che ottiene spende soltanto il 40% in stipendi. Quindi significa che il Napoli è riuscito a vincere un campionato avendo un monte salari decisamente più basso rispetto alle altre che hanno vinto i loro rispettivi campionati. È assolutamente una virtù del Napoli, questo è un merito che va assolutamente riconosciuto a De Laurentiis, ma d'altro canto non puoi non avere poi la fila alla porta di quelli che ti dicono: bene, adesso abbiamo vinto, dammi un po' di più, perché ti ho dimostrato che sono forte. Purtroppo rientra in questo tipo di logica.
Chi è favorito stasera tra Inter, Lazio, Fiorentina e Napoli in questa Supercoppa italiana? C'è un favorito? Si parte da zero, grande equilibrio, perché è una serie di partite secche, quindi non c'è.
Sono assolutamente di questa seconda teoria, peraltro credo che le due semifinali siano molto equilibrate, perché la Lazio sta tornando ad essere molto continua, l'Inter ha dimostrato la propria continuità nel corso del campionato. Se c'è una favorita ti devo dire l'Inter, che chiaramente rispetto a quello che sta facendo è quella che sta esprimendo il miglior gioco e la miglior qualità. Fiorentina e Napoli, secondo me ci sarebbe un grande divario, sinceramente. Oggi però le prestazioni del Napoli sono peggiori di quelle della Fiorentina, quindi diciamo che in questo momento la partita secca avvantaggia il Napoli, perché se ci fosse stato un discorso di continuità, ad oggi il Napoli forse a livello fisico, a livello di tenuta, mi sembra meno pronto rispetto alla Fiorentina, che ha dimostrato in quest'ultimo periodo che con le coppe ha un grande feeling.
Senti Luca, perché siamo proprio in chiusura di appuntamento, tra Mezzozic dello Sheffield, Teate del Bournemouth e Perez dell'Udinese, qual è il giocatore
in inverso, secondo me
Perez,
secondo me nell'ordine inverso,
Perez, Teate, Mezzozic. Perfetto, sì. Grazie a Luca Marchetti, buona Supercoppa anche a te, buon lavoro sul mercato. Grazie
a voi.
Luca Marchetti di Sky Sport. Mario Palligiano, ti ho detto che volevo chiudere alle 13.03, io ho sentito anche tutti gli sponsor che sono contenti che chiudiamo alle 13.03, sai perché? Perché tutti quanti si convergeranno alle 13.03 su Radio Marte per ascoltare che cosa? Gli spot e quindi le pubblicità. Quindi 13.03, manca un minuto e 23 secondi, un messaggio vocale WhatsApp prima degli sponsor, 13.03, mi raccomando, messaggio, ascoltiamo.
Ciao. Ecco. Ciao Gianluca da Fuorigrotta. Al tifosotto che ha detto il Napoli non lo vede, anche se va in finale non deve vedere il Napoli, allora caro tifosotto, ok, il Napoli non ha bisogno di questi tifosotti, i tifosi si vedono nel momento proprio del peggiore della stagione. Gianluca da Fuorigrotta, sempre forza Napoli.
Va bene, insomma, 13.02, siamo quasi alle 13.03, è arrivato anche Gigi Soriani. Posso sentire un altro messaggio prima degli sponsor? Perché gli sponsor sanno che alle 13.03 proprio, c'è già Dario Sarnatare, è d'accordo, guarda, Dario Sarnatare è d'accordo, io lo vedo che è d'accordo, lo vedo. Guarda, eccolo lì, sento soltanto questo messaggio. Ecco, Sarnatare è d'accordo, quindi mi regala un minuto.
Buongiorno, a Napoli è successo soltanto una cosa.
Cosa è successo?
Il presidente non sta all'altezza di guidare una squadra di campioni, una squadra fortissima.
Perché la deve guidare lui?
Perché lui vuole fare il primo a turno. Non ha capito, i calciatori non interessa quello che lui ha in testa. Non l'hanno capito. Se il presidente era un uomo perfetto, era un uomo di calcio.
Nessuno è perfetto.
Tutto questo succedeva. Stavamo di nuovo al primo posto, ma se era un uomo di calcio.
Se era un uomo perfetto.
È solo un affarista.
Ma nessuno è perfetto nella vita. Grazie, caro amico. Non esiste la perfezione. Chiudiamo qui, Forza Napoli sempre. Noi ci ritroviamo dalle 19 questa sera, puntuali, qui su Radio Marte per un grande prepartita di Napoli-Fiorentina. Dalle 20 poi il match con gli aggiornamenti e poi tutto il dopo partita con i commenti a caldo dei protagonisti da Riyadh e con i telefoni aperti allo 0816363. Grazie a Mario Palligiano e Gigi Soriani in regia, grazie ad Emanuela Castelli in redazione, grazie a tutti voi per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto, adesso Marte Sport Live, buon pomeriggio.